luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Denise li accolse con un sorrisone ed abbracciò Enville con fin troppo slancio, ridacchiando elettrizzata. I suoi lunghi riccioli neri solleticarono la guancia della ragazza, ancora sospesa a mezz'aria. Aveva dimenticato quanta forza avesse la sorella di Nicholas. Quel suo fisico slanciato e longilineo poteva ingannare. O magari era lei ad essere un peso piuma? Denise la fissò con gli stessi occhi verdi del fratello accoccolati nel tappeto di lentiggini di quei lineamenti dolci, dopo essersela stretta sul seno dalle proporzioni non indifferenti. Enville non poté fare, letteralmente, a meno di occhieggiarlo nemmeno quella volta, risaltato dalla maglietta scollata grigia coi bottoncini. Provò l'abituale punta d'invidia, nonostante il proprio seno fosse cresciuto un bel po' negli ultimi anni, e si chiese di nuovo se una latteria di quelle proporzioni fosse un tratto comune delle nuove generazioni.
«Sono così felice che sei qui, Amb! Non ti vedevo da un secolo!»
Trillò poi la ragazza, sorridendo ed abbagliandola con quei denti bianchissimi che svelarono un minuscolo brillantino.
«Entrate, forza! È tutto pronto! Ci speravo proprio che accettaste l'invito, prima che Nick si rimettesse in viaggio!»
Denise scrollò via qualcosa di indefinito dai jeans in tutta fretta, canticchiando. Dopodiché trotterellò in cucina sulle pantofole, lasciando Enville e Nicholas sull'uscio, ad ispirare gli odori di quel misterioso pranzo, ancora un po' frastornati dall'accoglienza tanto calorosa. Larit sbirciò il profilo del ragazzo e ridacchiò. «E dai, sono sicura che cucina benissimo, che puoi saperne?»
«Appunto, che ne so»,
borbottò lui. Si incamminò nel corridoio, sfilandosi il giacchetto di tuta e mettendosi in mostra le braccia toniche. Automaticamente la ragazza ripensò al loro scambio focoso mattiniero e sentì le guance scottare. Il calore la invase solo in quel momento, nonostante l'appartamento fosse caldo da un pezzo. Si sfilò il cappotto nero, schiarendosi la voce e scacciando le immagini che le si accavallavano in testa. Poi lo agganciò all'appendiabiti dell'ingresso. Una seconda scia dell'aroma che li aveva accolti la accarezzò, stuzzicandole l'appetito. Stava morendo di fame. Da quando aveva iniziato l'addestramento con Rudy e Nazar, le pareva che nulla potesse saziarla a dovere. Sospettava che anche quello fosse da implicarsi a quante energie stava spendendo, ma avere fame in continuazione cominciava ad essere irritante. Si addentrò nel soggiorno ed una forte nostalgia la prese subito, mentre guardava dalla finestra lì di fronte la schiera di edifici condominiali attorno al palazzo color salmone in cui si trovavano. Occhieggiò il tavolo rotondo al centro della stanza. Da quant'era che non tornava lì? In quel soggiorno c'erano impressi soltanto bei ricordi di quando Nick viveva ancora là e si incontravano per studiare assieme. Finiva sempre in tutt'altro modo, specialmente quando erano soli. Enville si morse un labbro e sorrise. Gettò uno sguardo alle poltrone a sinistra del tavolo e ricordò molte cose, compreso quante volte si era incantata anni addietro, mentre Nicholas cantava, suonando la sua chitarra verde fino a che il sole esterno che tramontava non gli dipingeva i lineamenti.
«Mamma non c'è!»
si informò Nicholas, investendo quei pensieri. Prese posto, dopo aver scostato rumorosamente una seggiola, sedendosi di sbieco per osservare la sorella.
«Torna sul tardi oggi. Ha avuto qualche imprevista al lavoro, ma le farò trovare la cena pronta.»
Denise canticchiò, prelevando qualcosa dal forno. La stanza venne nuovamente invasa dal profumo di buono. Enville percepì Nick pensare.
«Speriamo che non la uccida.»
E ridacchiò. Il ragazzo si voltò a guardarla, con un sorriso in volto, aggrottando la fronte.
«Come mai stai ridendo?»
Niente, Sara, che mi invia barzellette su ti... Ah, mentì, fingendo di risistemarsi il cellulare nella tasca dei collan scuri. In realtà era abbastanza sicura di averlo scordato dentro al giacchetto. Sperò fosse impostato sul silenzioso per non smentirla. Non ricordava se la suoneria fosse ancora disattivata o meno.
Adoro le barzellette!
Denise depositò un vassoio sul tavolino ed entrambi ci puntarono gli occhi dentro osservando lo strano agglomerato di... patate? Verdure? Non che fosse chiaro. In tutti i casi si presentava come una specie di polpetta gialla gigante con varie striature arancio-verdi. Sembrava un cervello alieno.
Anche a me piacciono le barzellette,
bufonchiò Anvil, guardando con aria concentrata la ciclopica pirofila coperchiata in centro tavola, già appostata lì dal loro arrivo, e mangiucchiando un pezzetto di pane. Provò ad immaginare la zampa di Velociraptor che doveva tenere nascosta. In ogni caso, l'odore complessivo era davvero invitante.
Beh, raccontala anche a noi.
Nick riuscì finalmente a staccare gli occhi dalla giga polpetta e fissò Anvil. Pareva volerle comunicare mentalmente: ti prego, distraimi.
Beh, dunque...
Anvil si schiarì di nuovo la voce, cercandosi una barzelletta qualsiasi nel cervello, con scarso successo. Era davvero pessima in fatto di barzellette, indovinelli e quant'altro. Temporeggiò, allungando una mano verso la bottiglia di vino bianco e versandosene una generosa dose nel calice. I due fratelli la fissarono in attesa. Denise sospese per un momento ciò che stava facendo e rimase con le posate in mano che stava per disporre sul tavolo per guardarla. L'aria era carica di aspettativa.
Faceva...
Ti aiuterò se mi prometti di non bere.
Anvil sgranò gli occhi nell'udire la voce del Crucian. Non lo aveva neanche sentito riavvicinarsi. Fissò il proprio bicchiere di bianco, del quale aveva davvero una gran voglia. Poi si rivolse mentalmente a Nazar.
Oh, ma andiamo!
Prometti!
La ragazza studiò i volti sospesi dei due, che incominciavano a farsi confusi. Denise ricominciò lentamente ad apparecchiare, mentre per prendere altro tempo lei si ingozzava anche con dei crissini al formaggio ammucchiati nel cestello lì accanto.
Va bene, accidenti a te, prometto! Adesso dimmene una!
Ascoltò, dopodiché arricciò il naso.
Nazar, e dai, non fa neanche ridere!
Percepì il Crucian sorridere a denti spianati con aria di sfida.
Io ti meno!
Amore, sei ancora tra noi?
Nicholas le sventolò una mano davanti al naso. Lei mandò giù il grissino e quasi le andò di traverso. Allungò istintivamente una mano verso il vino, poi ritirò le dita. Si versò un bicchiere d'acqua, beve in un fiato e disse:
Ah, ci sono, stavo solo... gustandomi questi grissini fantastici.
Buoni, eh? Sono artigianali,
la informò Denise con orgoglio.
Allora, qual è il colmo per un sordo?
Domandò poi Anvil facendosi forza. Denise strinse le labbra, emettendo un verso di riflessione. Finì di apparecchiare e si sedette a tavola. Anvil spazzò via qualche briciola che le era finita sul maglione nero a righine bianche che aveva invaso la tovaglia a scacchi. Poi girò lo sguardo verso il suo ragazzo.
Niente?
Lui poggiò il volto barbuto alla mano e la fissò, a metà tra il divertito ed il confuso.
Beh.
Dai, ve lo dico.
Il colmo per un sordo è sentirsi in colpa. Denise scoppiò a ridere di gran gusto, dandole un po' di sollievo e facendo riverberare la voce chiara sulla vetrata dell'armadietto accanto all'angolo cucina, pieno degli affezionatissimi soprammobili centenari di sua madre. Nicholas rubò il grissino che Anvil aveva in mano e replicò:
Ma dai, non fa neanche ridere.
Tu non capisci niente.
Continuò a sbellicarsi Denise mentre Anvil gli indirizzava una boccaccia. Lui scrollò il capo e addentò il grissino.
Cosa dire? Non tutti hanno buon gusto.
Grazie ancora.
Pensò Anvil in risposta con un accento sarcastico.
Prego, ora via il vino.
Anvil sospirò tra sé, ed allungò il calice a Nick, facendolo slittare sulla tovaglia. «Tieni, amore, ti ho riempito il bicchiere», lo informò, cercando di nascondere il proprio tono mesto. Denise la fissò ed esaminò il suo bicchiere d'acqua.
«Niente vino! Guarda che è un buon bianco!»
Lei sorrise. «Grazie, sto a posto così. Non sono una grande amante del bianco».
«Ho anche il rosso nella credenza»,
propose Denise, indicando dietro sé a braccio teso. Ma Envy le scosse la testa. Le sembrò di sentire lo sguardo di Nicholas farle il punto croce alla nuca e finse indifferenza.
«Beh, comunque sia, adesso la faccio io una domanda interessante. Dici, Denise, con cosa abbiamo l'onore di morire quest'oggi?»
Fece poi il ragazzo in tono pungente. Denise si raccolse in un lampo la chiamariccia, poi acchiappò il coperchio della pirofila, aiutandosi con una presina colorata.
«Vi stupirò, ho fatto diversi esperimenti ed ho assaggiato tutto personalmente prima di decidere di servirvelo».
Mostrò i denti in un ghigno soddisfatto che faceva quasi paura. Il brillantino scintillò.
«Una delizia!»
sottolineò poi.
«Vedremo»,
replicò il fratello prendendo un sorso di vino. «Il profumo è fantastico», esternò Enville per darle un po' di manforte. In fondo si vedeva bene quanto Denise si fosse impegnata.
«Non lasciarti ingannare»,
bofonchiò Nick nell'orecchio di Enville, ma in un tono abbastanza alto per farsi sentire.
«Forse è come gli sciroppi per la tosse. Il profumo è gradevole a volte, ma quando poi lo mandi giù...»
Venne interrotto dalla sorella, che incominciò a colpirgli violentemente la spalla con il tovagliolo di stoffa avvoltolato, facendo sghignazzare l'Arit. Quando le onde si calmarono, Denise aggrappò di nuovo il coperchio della pirofila con una faccia tanto concentrata che perfino Nick si lasciò sfuggire un sorriso intenerito. Prima di sollevare il coperchio, si assicurò di avere tutto a portata di mano per servire il pasto, passando in rassegna ciò che aveva attorno con lo sguardo per assicurarsi di non doversi alzare di nuovo.
«Allora, ecco qua»,
declamò infine. Scoperchiò la pirofila e l'odore agrodolce, tenuto celato fino ad allora, inondò l'ambiente insieme al fumo della pietanza. Quando la nebbia si dilatò, venne svelato un gigantesco pesciotto che incominciò a fissare Enville con il suo occhio vitreo.
Era davvero enorme.
La Ritta non ricordava di aver mai visto pesci tanto grossi. Ecco perché quella pirofila era così grande. La ragazza adocchiò lo sguardo spento del pesce, arricciando il naso e impugnando una forchetta.
«Cucù, Nemo!»
Spontaneamente, Enville si girò a sbirciare il profilo del proprio ragazzo, scoprendoci in volto la stessa espressione inebetita del pesciolone.
Trattenne una risata. «Dove hai trovato questa bestia?»
Nick sollevò lo sguardo sulla sorella, dopo aver boccheggiato per qualche secondo.
«Non vorrai dirmi che l'hai comprata, sarà costata un occhio della testa!»
«Trota alle 5 spezie!»
esclamò lei eccitata in tutta risposta.
«È una ricetta cinese, con qualche piccola variazione!»
aggiunse, stirando il labbro a sopracciglia alzate.
«Comunque...»
scrollò di nuovo le spalle e si preparò ad intagliarlo.
«Cosa ci hai messo di preciso?»
chiese Nick con un tono apprensivo, mentre Anvil gli mollava un pizzicotto sulla gamba, aggiungendo a voce alta che sembrava buonissimo.
«Vino di riso, zenzero, aglio, cipolle novelle, olio di semi, salsa di soia»,
elencò Denise contando sulle dita.
«Poi olio di sesamo, polvere alle 5 spezie e...»
«Vino di riso, polvere alle 5 spezie, ma dove la trovi questa roba?»
domandò Nick con una smorfia, assestando un colpetto alla poltiglia lì a fianco, allungando cautamente la forchetta. Denise elencò una lunga sequela di siti online, incominciando a sporzionare la polpetta gialla e distribuendola.
«E invece cos'è questo?»
domandò Enville, indicando lo SpongeBob che la fissava dal piatto non appena la ragazza ebbe finito di servirgliela.
«Oh, quello è un semplice pasticcio di patate, ceci e verdure. Volevo fare un contorno semplice».
Enville sorrise.
«Sì, semplice. Ecco qualcosa che assaggerei volentieri».
Si introdusse Nazar. Enville affondò la forchetta nella poltiglia, arricciando il naso.
A me sembra che SpongeBob qui possa avere la consistenza della colla vinilica, ma tant'è.
Percepì Nazar a ridere. Sentì che aveva appreso cosa fosse uno SpongeBob cercandole nella memoria.
Non affrettare il tuo giudizio su qualcosa che non conosci, bimba.
Disse poi. E come sempre aveva ragione. Il pesce aveva un sapore avvolgente, buonissimo, nonostante lo strano mix di sapori. E SpongeBob si rivelò vellutato e saporito, non gommoso come sembrava. Perfino Nicholas ne rimase entusiasta e dovette rimangiarsi tutto ciò che aveva detto fino ad allora, assieme al pane inzuppato nel sugo del pesce.
Lo dicevo io.
Esternò Nazar, in un tono compiaciuto che Larit non gli aveva mai sentito. Le parve molto, molto umano. Ne rimase colpita ed anche un po' inquietata. Si domandò perché e come Nazar fosse cambiato tanto radicalmente. Fino a che punto? Era un po' come non conoscerlo in quei momenti. Il fatto la intrigò particolarmente e fu improvvisamente avida di saperne di più. Scolò l'acqua, rimpiangendo molto di non aver potuto gustare quel pesce paradisiaco accostato al vino in virtù della promessa. Quando i tre finirono di cenare, Nicholas rincarò più volte i suoi complimenti.
Mi hai stupito sul serio!
Sorrise, spazzolando i rimasugli nel piatto o aiutandosi con il pane e i cereali. Vale anche per me! Si introdusse Anvil. Denise aveva le guance rosse dopo essersi servita più volte il vino, o forse per l'imbarazzo.
Grazie tantissime. Questa volta ho deciso di cambiare metodo. Di solito non presto particolare cura alle cose che sperimento, ma questa ricetta l'avevo assaggiata al ristorante qualche settimana fa e mi era piaciuta così tanto che ho voluto riprovare.
Il ristorante di Stefania? Indovinò Anvil con un sorrisetto. Improvvisamente senti una forte nostalgia di Chris.
Esatto, brava. Ho seguito la ricetta alla lettera, aggiungendone qualche cosa e sottraendone qualche altra, dopo aver fatto tutta la lista degli ingredienti che servivano.
Denise si rilassò sulla spalliera e beve. Nick la guardò con ammirazione.
E brava la nostra Denise. Ti sei impegnata sul serio stavolta.
Lei mostrò di nuovo i denti.
Sì, forse potrei scegliere la cucina come approfondimento di studio.
Aggiunse poi, alzandosi per sparecchiare. Nicholas ridacchiò, cominciando a racimolare i piatti sporchi assieme alle ragazze.
Ma non volevi prendere tutt'altro ramo universitario?
C'è ancora tempo per decidere.
Replicò lei, storcendo le labbra.
Volete un caffè arabico?
Propose poi, quando il tavolino fu sgombrato. Mica noi. Poi si cercò qualcosa nella tasca dei pantaloni. Ne estrasse un pacchetto di Marlboro e fissò Anvil.
Mi fai compagnia?
Lei storse la bocca, guardandolo buttarsi il giacchetto sulle spalle senza neanche infilarsi le maniche.
Sì, certo, ma speravo che avessi smesso.
Nick si infilò la sigaretta in bocca ed emise un verso a labbra serrate.
Ma fumo solo ogni tanto.
La ragazza si infilò involata al cappotto e lo seguì nella stanza attigua, che era stata un tempo la vecchia cameretta del ragazzo. Anche quel posto era pieno zeppo di ricordi e non mancò di farla sorridere e di regalarle un altro afflusso generoso di sangue alle guance. Ora era un'alquanto anonima stanza degli ospiti, eccezion fatta per il portatile di Nick, ancora appoggiato alla scrivania e ricoperto di stickers, che cozzava in quell'ambiente tanto ordinato. Eppure, nella testa dell'Arit era rimasta intatta. Era sempre lei, l'isola speciale nella quale rifugiarsi con Nick per scordarsi momentaneamente dei suoi guai. Sì, in cui fuggire, a volte, soltanto per un po'. Il ragazzo aprì la porta finestra e uscì nel balcone, mentre Anvil si stringeva il cappotto addosso, sopportando il freddo ed una brutta sensazione che le si inerpicava lungo la gola.
Credo possa essere un buon momento.
Sì, lo penso anch'io.
Anvil si accostò a Nick e appoggiò come lui i gomiti sul cornicione, spaziando con lo sguardo nel cortile condominiale e sbeggiando il profilo della scuola elementare, ben visibile da lassù. Scorse anche il vecchio condominio dove un tempo viveva Sara, poco distante, ancora attorniato dalle impalcature dei lavori in corso che probabilmente non avrebbero mai visto la fine. Ripensò spontaneamente a Rudy e per qualche ragione la brutta sensazione aumentò, ma la attribuì allo stress per l'addestramento. Sbirciò l'avvenente profilo di Nick, lo guardò fumare in completo silenzio e con le palpebre assottigliate per sopportare la luce del sole che gli lambiva i lineamenti, screziandogli d'oro la barba. Il suo tono era contratto per l'ansia e fu soltanto Nazar ad accorgersene.
Prendi un respiro, bimba.
Lei inspirò, aggrappandosi al parapetto. Seguì il groviglio del fumo con gli occhi, scorgendo sul viso di Nicholas l'espressione malinconica che gli aveva intaccato lo sguardo dopo la morte del padre.
Andrà tutto bene. Sono qui.
Si chiese se il ragazzo lasciasse affiorare, anche davanti agli altri, quel viso che aveva adesso, quella stanchezza che gli piedava gli angoli della bocca. Si domandò pure quella volta se era stato Giovanni a fargli venire il vizio delle sigarette o se il padre avesse voluto tirargli anche quel dispetto, a parte piantarlo in asso così. Alla fine, i loro sguardi si incontrarono e per un momento il verde in quegli occhi le parve tanto profondo da essere inaffrontabile. Fu tentata di sviarlo, ma percepì Nazar avvolgerla di calore in un gesto di incoraggiamento. La pancia incominciò a pruderle per l'intensità di quell'energia nuova del Crucian.
Non scappare, Anvil.
Quel tono era davvero serio. Le diede un brivido.
Non porta mai lontano.
Stai bene, piccola? Domandò il ragazzo, accorgendosi solo in quel momento della faccia attesa di lei e di quell'insolito mutismo. Esaminò preoccupato quella pelle impallidita, il gesto spasmodico con cui la ragazza stringeva il parapetto scrostato. Senti, amore, ti devo dire una cosa. Volevo dirtela da quando sei tornato, ma... Anvil si interruppe. Le parve di rivivere il dialogo con Lisa a parti invertite. E non riuscì più a spiccicare una singola sillaba col senso di colpa che le logorava al petto. Senso di colpa per essere stata così ottusa con lei e per aver aspettato troppo tempo a parlare con Nicholas. Ma cosa, tesoro? Nick smise di fumare e la fissò con serietà. Lei si cercò fiato in gola e non lo trovò. Ed un po' adesso le venne da ridere, suo malgrado.
Hemp? Mi fai preoccupare.
Ma diavolo, sentirsi in colpa avrebbe dovuto essere il colmo per un muto, altro che per un sordo. E no, non faceva ridere. Aveva sempre odiato le dannate barzellette. Anvil non aveva proprio idea di come Nick avesse preso la notizia del suo trasferimento, né la scusa che gli aveva piantato su due piedi senza pensare, ma... Quando si erano salutati, lui doveva andare a lavorare per un'oretta nello studio di Giovanni a Campofiorito, alla fermata dell'autobus. Non l'aveva baciata. Poteva sembrare un fatto banale, eppure non era trascorso un singolo giorno da quando stavano insieme in cui lui non le aveva dato un bacio, prima che si separassero per andare a fare ognuno le proprie cose. Questo non le era piaciuto. E per l'intero tragitto sul bus che l'aveva condotta a Colle Rosso se n'era rimasta a fissare lo schermo dello smartphone, sperando che lui le scrivesse qualcosa, una dannata cosa qualsiasi. Ma non accadde. Si sarebbe davvero accontentata anche di un patetico "Ops, che memoria scolapasta! Tanti baci, amore!" o roba simile. Allora provò a riflettere su qualcosa da scrivergli, ma non gli venne in mente nulla. Zero di zero. Per qualche ragione Nazar non fiatò per parecchio, ma percepì che stava ripetendo il reiki su Rudy. Non aveva idea di quante sedute avessero fatto quel giorno, ma le parvero parecchio fuori dagli standard. Si chiese come stesse il ragazzo, nonostante l'ansia che le stritolava lo stomaco. Lei e Nick erano rimasti fino a tardi in casa di Denise. Avevano guardato un film sul letto nella stanza degli ospiti, approfittando del portatile abbandonato lì da una vita. Ed Anvil era stata mediamente convinta che tra loro sarebbe intercorso quantomeno l'abituale scambio di effusioni che spesso sfociava nel sesso, soprattutto considerato che la sorella di Nicolas era uscita a farsi un lungo aperitivo con gli amici e che sarebbe forse rincasata il giorno dopo. Invece no, avevano guardato il film. Anvil non se lo ricordava nemmeno l'ultima volta in cui avevano finito di guardare un film. Erano stati assieme a letto per tutto il tempo, appoggiati l'un l'altro. Era vero, ma zero scambi, nemmeno un bacio a stampo e nemmeno una parola. Perfino la birra che si erano andati a bere in tutta calma nel pub vicino a casa, nei pressi della piazza, era stata consumata quasi in completo silenzio. La faccia del ragazzo non le era sembrata arrabbiata o altro, ma era fin troppo serafica, distesa in un modo innaturale, come se lui stesse volutamente disinnescandosi qualcosa da dentro per non esplodere, e ciò lo rendesse una sorta di statua di cera. Anche le sue risposte alla rivelazione della ragazza erano state parecchio ambigue. Si sarebbe aspettato un fiume di domande, un «che cazzo aspettavi a dirmelo?», «chi si occuperà di venerdì?», che in tutti i casi avrebbe portato con sé. E invece no. Lui non aveva risposto per 10 minuti buoni, mentre il sole si spostava sul balcone del palazzo color salmone e altre 2 Marlboro venivano consumate una dietro l'altra. Dopodiché, in tono incolore, le aveva comunicato di aver capito e le aveva detto di fargli sapere se le serviva una mano a preparare qualche bagaglio e altre frasi di circostanza simili. Si era perfino dimostrato premuroso. Le aveva elencato tutta una serie di cose che riteneva importante che lei portasse. Le aveva proposto almeno 3 posti, svariate fasce orarie in cui potevano incontrarsi a Boriana mentre consumavano la birra. Eppure, quando si erano salutati, non l'aveva baciata. Di certo non era stato un errore di distrazione. Anvil ebbe la testa altrove per parecchio tempo e solo Nazar parve accorgersene. La fissò a fronte increspata mentre contemplava i campi battuti circostanti, sprofondata in una delle vecchie seggiole di plastica del giardino, col sole calante che le opacizzava il blu in fondo agli occhi. Ascar e Sarita se ne stavano uno accanto all'altra vicino al barbecue a rigirare la carne sulla griglia, a stuzzicarsi a vicenda con qualche battuta di spirito e pericolosamente vicini. Se Zack non si fosse intromesso saltellandogli in mezzo ogni tanto, probabilmente le loro facce sarebbero arrivate a sfiorarsi. Non si toccavano neanche, eppure Anvil sentì che le loro energie si stavano cercando. Sensazione del tutto nuova per lei. Anche quello la fece pensare a Nicolas e non migliorò il suo umore. Il giallo citrino della felpa di Rudy venne infiammato dalla luce del tramonto, rendendolo per un istante simile ad un sole che splendeva prepotentemente. Era incredibile, ma la sensazione emanata dal ragazzo era sempre la stessa, nonostante le sue energie fossero ridotte ad un lumicino. Per un attimo Anvil si chiese come fosse possibile, ma in fondo sapeva talmente poco di lui. Era mediamente certa che ne sapesse di più Sarita e non era in grado nemmeno di spiegarsene il motivo. Occhieggiò i tulipani, che la luce del crepuscolo stava rendendo di un blu più scialbo e fiacco. Erano letteralmente ovunque, nascosti tra i ciuffi d'erba. Danzavano leggermente nella brezza, rimbambendola con la loro fragranza troppo forte, mandandole sinuosi segni di saluto. Anche l'effluvio della carne andò a soleticarle le narici, e la ragazza guardò con scarso entusiasmo salsicce e bracciole che il ragazzo rigirava sulla griglia aiutandosi con delle pinze. Improvvisamente la sua fame pareva essersi disintegrata. Era freddo là fuori. Nonostante ciò, l'amica aveva voluto improvvisare un barbecue, giacché Giovanni era stato così carino da regalarle una parte della carne che aveva comprato per sé in macelleria. Non si era neanche fermato a mangiare, era troppo preso dai preparativi per la serata. Anvil dubitò che il clima rigido avrebbe concesso loro di consumare la cena all'esterno, ma in ogni caso non c'era altra scelta che cucinare in giardino. Non c'era traccia di padelle o altro in quel casale. Larry toccheggiò le braccia scoperte e colorate dai tatuaggi della donna, che non pareva neanche lontanamente infastidita dall'aria pungente. Ascoltò Sarita ridere, occhieggiò la Lef che stringeva nella mano e pensò che ne avrebbe prelevata una dal frigo bar. E come? Oh sì! Prima che potesse alzarsi, non fu chiaro se per averne percepito le intenzioni o no, il Crucian le posò gentilmente una mano sulla spalla.
Voglio che tu sappia che sono davvero tanto orgoglioso di te, bambina.
Enville si voltò a fissare il volto bianco e perfetto di Nazar, quegli occhi tanto luminosi che nella penombra crepuscolare sembravano due pulsar. Un comune umano ne sarebbe rimasto abbagliato, probabilmente, ma non lei. L'uomo stava abbozzando un sorriso affettuoso e la ragazza avvertì un formicolio di piacere pizzicarle lo stomaco. Era la prima volta che l'amico le diceva di essere fiero di lei. In realtà non le era capitato molte volte di sentirselo dire, in generale. Per cosa?
Stai affrontando questo periodo molto bene, nonostante stia accadendo tutto d'improvviso e velocemente.
Nazar le cercò la mano e la strinse tra la sua, trasmettendole calore.
Inoltre, so che non è stato semplice con Nicholas. L'ho percepito. Mi spiace molto. Vedrai che le cose si sistemeranno.
Enville tradì una smorfia di dolore e distolse lo sguardo. Ma non è stato semplice. Nemmeno un po'. Si alzò in piedi. Lui la trattenne, continuando a cingerle le dita.
Non puoi continuare ad annegare i tuoi dispiaceri nell'alcol.
Le comunicò, senza troppi giri di parole, guardandola con un volto teso che non seppe nascondere. I ricordi di Rudy, che si distruggeva di vino, si sovrapposero a quelli di Enville, correndogli per un momento nella testa. E l'uomo li scacciò come meglio poté. Gettò uno sguardo pensieroso al ragazzo, senza mollarle la mano. Larit strinse le labbra. Allora era vero. Nazar le aveva di nuovo letto i pensieri. A quanto pare, ogni tanto anche lei riusciva a comprenderlo in anticipo. Non voglio annegare proprio niente, Nazar. Voglio solo bermi una birra. Enville sollevò le loro mani unite. Su, molla! Il Crucian riprese a fissarla con un volto tanto serio da inquietarla. L'uomo esitò ancora per un momento, poi la lasciò.
Sappi che se esagererai farò scomparire la tua bevanda.
Le comunicò in tono tranquillo, ricominciando a guardare i ragazzi. L'aroma di carne aumentò e solleticò di nuovo il naso della ragazza che ridacchiò con divertimento. Certo, come no? Acchiappò la maniglia della porta finestra mentre l'uomo aggiungeva:
chiedi a Rudy, se non mi credi in grado di farlo. L'ultima missione svolta assieme serve a un episodio assai divertente in tal proposito.
La ragazza si voltò a guardarlo. Nazar stava sorridendo in una sfumatura bonaria che ne sottolineava la sincerità. Ok, per niente inquietante, parlottò Enville aprendosi il passaggio. Entrò in cucina e rispose: in ogni caso, tranquillo, non ho intenzione di sbronzarmi, voglio solo bermi un'innocentissima birra.
Devo dire di aver già sentito molte volte questa affermazione,
replicò il Crucian. La ragazza sollevò gli occhi al cielo ed andò a recuperarsi una Lef. Decise di accontentarlo e di bere una singola bottiglietta, anche se mangiucchiando poco e niente della sua carne, nonostante le insistenze dell'amico. Occhieggiò più di una volta il pallore di Rudy sotto le luci un po' affievoli del casale e la runa Uruz brillare con più prepotenza del solito sulla fronte di Zaccaria, o almeno così le pareva. Nazar non poté cimentarsi in nessun gioco di prestigio e la cena volse al termine fin troppo velocemente. Enville parlò una sola volta durante il pasto, tracciando una pausa nel folto chiacchiericcio dei due ragazzi, e fu quando sollevò la testa dal proprio piatto, quasi intatto, dicendo: Sarita, ti ho messa in mezzo alla mia scusa. La donna aveva spostato gli occhi imbellettati su di lei, sigaretta alle labbra e sorriso in volto. Che scusa, dolcezza. Ho dovuto inventarmi con Nick che sarei venuta a vivere in un tuo appartamento a Boriana perché dobbiamo cantare assieme in qualche locale. Casomai te lo chiedesse. Enville tamburellò le dita sul tavolo pieghevole che avevano momentaneamente piazzato al centro della stanza per mangiare più comodi. Mi dispiace averti buttato in mezzo così. È stata la prima stronzata che mi è venuta in mente.
Sarita sollevò la Lef, tutta tranquilla.
E allora facciamolo sul serio, Nighty. Che cazzo?
Disse, continuando a sorridere. Tintinnò la propria bottiglia contro quella della ragazza e... lei non seppe dirsi se l'amica scherzasse o no, perché non aggiunse altro e riprese a chiacchierare allegramente con Oscar.
Accantonò il pensiero e scolò la birra.
Nathan non disse un bel niente, ma continuò ad esaminare Anvil in perfetto silenzio, seduto lì accanto e sperimentando per la prima volta cosa volesse dire mangiarsi una bella bistecca. Scoprì che la preoccupazione non pareva potergli togliere l'impeto di assaporare del buon cibo, a differenza di lei. C'erano ancora troppe tracce scure in quell'aura di elementale, anche se nell'ultimo mese aveva notato molti miglioramenti. Si chiese quando se ne sarebbero finalmente andate. Si domandò se lo avrebbero mai fatto del tutto. Ci spero di cuore.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!